Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 27 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e questa mattina andremo a vedere sia le prime pagine dei quotidiani che troverete questa mattina e i relativi articoli, che uno sguardo a quello che accade sulla stampa internazionale, che ha in qualche modo dedicato tantissime attenzioni alla vittoria del centrodestra alle elezioni politiche che si sono tenute la scorsa domenica, e vedremo un po' quali sono le reazioni. Questo confronto lo facciamo anche per comprendere come non solo ci vedono fuori dai nostri confini nazionali, ma anche e soprattutto per comprendere quali dinamiche a livello internazionale si potrebbero innestare, complice appunto una visione dell'Europa e una visione dei rapporti internazionali diversa rispetto a quella dei precedenti esecutivi che hanno guidato il nostro paese. Ma iniziamo subito dalle prime pagine, dove tiene banco la conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina intorno a mezzogiorno nella sede del Partito Democratico al Nazareno, in cui Enrico Letta ha annunciato che dopo questo risultato elettorale lascerà la guida del Partito Democratico e guiderà appunto il partito al congresso. E il Corriere della Sera apre proprio su questo: Letta lascia la guida del Partito Democratico. La Repubblica invece si concentra sul caso Salvini. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il leader del Carroccio, primo ostacolo per la Meloni, non lo vuole al Viminale, Zai apre il processo interno, serve riflessione seria, la premier francese Borna, vigileremo su diritti e aborto in Italia, e lo spread sale a 242, la BCE, non copriremo errori dei governi. E ancora La Stampa apre sempre su Giorgia Meloni, Costituzione vecchia, PNRR da rifare, al centrodestra 233 deputati e 112 senatori, Fratelli d'Italia chiede aiuto a Draghi sulla legge di bilancio, e appunto insiste anche il partito della Meloni sulla riforma costituzionale, prepara il governo, Panetta o Siniscalco al tesoro, Pecoraro all'interno. E al centro Flavia Perina firma un viaggio all'interno del pianeta di Giorgia Meloni, pianeta Meloni da Tolkien a Orban. E sul taglio di destra Carlo Bertini racconta le dimissioni posticipate, ma pur sempre dimissioni programmate, quelle di Enrico Letta. Letta si fa da parte al congresso, sfida Bonaccini, Schlein. E questo già è una proiezione insomma di quanto accadrà. Libero, come rosicano, da Saviano a Lerner il pianto degli sconfitti è musica, trombati a raffica a sinistra, Cirinnà, Cuccia, Di Maio a lavorare. E poi al centro Letta, ciao ciao ciao, questo insomma in queste occasioni Libero dà sempre il meglio di sé, ricordandoci insomma la fattura culturale e politica di un certo giornalismo di destra. Stessa cosa il giornale, la sinistra rosica, e fotografie di Letta, Di Maio, Damiano, dei Maneskin, Roberto Saviano, Luciano Littizzetto ed Elodie. Belli, ciao, Letta annusa l'aria e annuncia le dimissioni, Di Maio fa flop e resta fuori dal Parlamento. Intanto i VIP si disperano e denunciano su internet una dittatura inesistente. Il Fatto Quotidiano, Movimento 5 Stelle, Letta si ritira e Conte si allarga. La Verità, cercano di boicottare la Meloni, l'obiettivo della sinistra diventa impedire di governare. E poi anche qui Belli ciao, con la foto di coloro che non rientreranno all'interno del lagone parlamentare. Il Tempo, vincitori e vinti, i verdetti del voto. Il Messaggero, sarà il governo dei migliori, l'intervista a Guido Crosetto, sceglieremo i ministri senza il manuale Cencelli, serve un altro PNRR, Meloni al lavoro sulle bollette, procederemo con i fatti, crisi del PD, Letta annuncia l'addio dopo il congresso. E il quotidiano Domani, invece, diretto a Stefano Feltri, resistere all'onda della destra che può travolgere tutto. Questo è il titolo di apertura. Il Sole 24 Ore: per la manovra servono 40 miliardi. E il riformista: c'era una volta Draghi. E il Mattino: governo le scelte della Meloni. E il Manifesto: sfracelli d'Italia, con Enrico Letta che abbandona appunto la conferenza stampa del PD, foto molto evocativa. E ancora il Dubbio: la mina vagante Salvini sarà la vera grana di Meloni. Il Resto del Carlino: Meloni scrive la lista dei ministri. E il Foglio: la sfida di Meloni è il governo Novox. Avvenire, ecco il terremoto Meloni, con appunto le varie percentuali di Fratelli d'Italia. Notizia giornale: mancano decine di miliardi per la manovra e la Meloni vuole fare cassa svuotando il reddito di cittadinanza. E leggo: Meloni prepara il governo. Questo è, diciamo, su grandi linee, come avete visto, il clima di queste prime pagine, un po' diviso tra stadio e quant'altro, insomma. Ma appunto, entrando un po', prima di passare sulla stampa estera, alla notizia fondamentalmente un po' del giorno, quindi la cosiddetta debacle del Partito Democratico, vediamo il fondo, la nota di Massimo Franco sul Corriere della Sera, che dà un quadro un po' più generale. L'onda lunga delle urne che destabilizza i partiti. I primi smottamenti, scrive Franco sul Corriere della Sera, sono già cominciati. L'annuncio delle dimissioni del segretario del PD Enrico Letta e di un congresso in tempi brevi al quale non si presenterà come candidato è un gesto di responsabilità dopo la sconfitta, forse dovuto ma isolato. Basta confrontarlo con il rifiuto del leader della Lega Matteo Salvini di fare un passo indietro, pur avendo dimezzato i voti del 2018 e averli ridotti a un quarto rispetto alle europee del 2019. Ma la differenza è che Salvini, sebbene cannibalizzato da Giorgia Meloni nel suo nord, e grazie a lei sarà ricompensata al governo e nelle istituzioni. Per questo può dire che è meglio il 9% al governo che il 18% all'opposizione. Salvini ammette errori, ma si dà 5 anni di tempo per rimediare. Liquida la sconfitta come il prezzo pagato per sostenere il governo di Mario Draghi, e aggiungendo che il suo mandato è in mano ai militanti. È un modo per esorcizzare i malumori di governatori leghisti del nord, come il Veneto Luca Zaia, e per far capire che se qualcuno vuole la resa dei conti, combatterà fino in fondo. Ma la sua parabola e quella di Letta, per quanto diverse per ora, nell'epilogo confermano come le elezioni del 25 settembre siano destinate a produrre onde lunghe tra e nei partiti. Alcuni gruppi dirigenti sono in bilico e Salvini e la sua cerchia sono tra questi, ma forse è il caso di chiedersi se il voto segni non solo l'inadeguatezza di alcune nomenclature, ma anche dei marchi che le esprimono, contenitori inadatti alle nuove sfide da reinventare. Lo stesso risultato non esaltante dell'alleanza elettorale tra Carlo Calenda e Matteo Renzi lascia aperte molte incognite sulla sua tenuta. La vittoria netta di Fratelli d'Italia e sulla scia del centrodestra avviene, insomma, su uno sfondo di frammentazione. La sconfitta del PD apre una nuova fase di assestamento e di manovre che potrebbero sottolineare la solitudine di Meloni, costretta a fronteggiare un 5 Stelle dimezzato rispetto a 4 anni fa, ma forte nel Mezzogiorno. Il presidente grillino della Camera, Roberto Fico, nega che il Movimento 5 Stelle si possa definire una Lega del Sud, una sorta di sindacato dei percettori del reddito di cittadinanza. Ma gli somiglia, e per questo i rapporti con Meloni, unica a schierarsi contro il reddito, sono destinati ad inasprirsi. Se la leader darà seguito alle intenzioni di abolirlo come misura dannosa e anche culturalmente sbagliata, lo scontro sarà inevitabile. Il capo grillino Giuseppe Conte evoca quasi la guerra civile, se accadesse, un approccio estremista, ma che risponde all'obiettivo di candidarsi e essere l'unica vera opposizione. Così Massimo Franco sul Corriere della Sera appunto ci dà questo obiettivo, perché poi al di là dei risultati elettorali la politica è sempre un terreno molto, molto strano, diciamo, è un terreno pieno di scosse, pieno di movimenti tellurici, ed è, diciamo, molto interessante capire cosa accadrà da qui ai prossimi mesi, proprio anche all'interno del mondo, se possiamo dire, non solo dei partiti, ma delle leadership. E sul Sole 24 Ore invece c'è un articolo interessante di Adriana Cerretelli: Bruxelles attende la svolta europeista. E dopo l'Italia di Mario Draghi, scrive Cerretelli, il presidente del Consiglio più conosciuto e rispettato politicamente ed economicamente integrato a Bruxelles, in Europa e oltre Atlantico, a Roma si prepara a debuttare il suo opposto, perlomeno nell'opinione prevalente in casa e fuori. Sarà davvero il suo opposto l'Italia di Giorgia Meloni? Di sicuro per la leader di centrodestra che ha vinto le elezioni comincia la lunga marcia per smussare gli spigoli del suo sovranismo nazionalista e confermare nei fatti la proclamata e convinta svolta europeista e filoatlantica, cioè la continuità di scelte e schieramenti politici e geostrategici dell'Italia. L'Europa aspetta il varco tra differenze diffuse e aperture di credito in parte obbligate ma in parte favorite nei mesi scorsi da un intenso lavoro diplomatico dietro le quinte. Meloni è una politica consumata, ha visto per anni i danni reputazionali subiti da colleghi e predecessori per provincialismo e dilettantismo della cultura politica italiana all'estero, annesse guerre fratricide che penalizzano gli interessi nazionali a beneficio altrui. Per questo, scrive Cerretelli, ha usato il seggio dell'Europarlamento per riconoscere l'Unione Europea e farsi conoscere, conquistare la presidenza del gruppo dei conservatori, l'ECR, e tessere alleanze europee oltre l'orizzonte ungherese di Orban. Per questo, in parallelo, ha coltivato con attenzione anche la sponda americana. Dopo i repubblicani Donald Trump, i democratici e l'amministrazione Biden, si sussurra grazie ai buoni uffici di Mario Draghi, di cui sarebbe stata benedetta dalla sua fiducia, tanto da indurlo di recente a dichiarare pubblicamente che nessun cambio di governo avrebbe creato particolari problemi in Italia. Con l'aggressione di Putin all'Ucraina e ora le minacce nucleari all'interno del continente europeo, negli Stati Uniti hanno bisogno di garanzie sulla tenuta dell'Unione, della NATO, come della fedeltà del bastione italiano ad entrambe. Erano state del resto proprio le ombre russo-cinesi di due governi Conti a farli salutare con favore l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi, ma da qui a dire che Meloni potrebbe rappresentare il suo doppio sarebbe però un azzardo fuori dal seminato. E andando avanti, dice, tasti ipersensibili a tutte le latitudini. Sono appunto le architetture istituzionali, le spinte centripete tra idee confederali e federaliste e nazional-sovranisti in crescita. E oggi la Meloni, dice, non ancora rassicura del tutto, ma non fa paura. La promozione a Bruxelles dipenderà dalla sua capacità di convincere i partner a superare la lunga crisi di fiducia reciproca, partendo dal controllo del debito pubblico. Dopo la vittoria elettorale ci vuole quella europea per garantire al paese e all'Unione governance stabile e pacificazione interna. Entrambe ne hanno estremo bisogno. E quindi, diciamo, ci vedono così un po' fuori, ci vedono così anche perché in questa fase storica chiaramente non abbiamo dimostrato tutto il meglio possibile, anche, diciamo, in quello che fondamentalmente è stata questa campagna elettorale. Ma andiamo a vedere come ci vedono, appunto, nel mondo. E lo facciamo con una rapida rassegna stampa internazionale. Perché, ad esempio, El País in Spagna scrive: terremoto in Italia. L'Italia, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, sarà governata da un partito nato sulle orme del fascismo di Mussolini. Nonostante la calcolata moderazione di Giorgia Meloni nelle ultime settimane, l'Europa sta entrando per la seconda volta in un territorio inesplorato. La prima era stata la Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Mai prima d'ora un governo dell'Europa occidentale è stato guidato da una destra di ispirazione neofascista che mostra sfacciatamente il suo scetticismo antieuropeo e il suo belligerante nazionalpopulismo. Ma il fatto che l'Europa entri in un territorio sconosciuto non significa che non possa prevedere meccanismi di controllo, quando sono ancora perdenti diverse consegne di fondi europei allo Stato, che ne è il primo destinatario. L'Italia tende apertamente all'estrema destra, ma l'Europa, scrive il Paese, deve rafforzare i meccanismi di controllo contro chi aspira a destabilizzare la stessa Unione Europea. E questo è il giornale, appunto, il Paese, che in qualche modo rappresenta l'area, possiamo dire, centrista, moderata dell'opinione pubblica spagnola. L'Avanguardia, che di solito è un giornale spostato più a destra, scrive: Meloni, Salvini e Berlusconi uniti per interesse. E un articolo anche qui interessante, perché questo è come viene visto dalla destra spagnola questa vittoria elettorale, e capiamo il motivo proprio perché i cosiddetti interessi particolari risiederebbero proprio nella composizione dell'alleanza. La vincitrice delle elezioni è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ma da sola non può governare. Il partito di estrema destra avrà bisogno dei suoi partner della coalizione, principalmente la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. È chiaramente un matrimonio di convenienza, sanno di aver bisogno l'uno dell'altro, ma il rapporto personale tra loro non è buono, scrive l'Avanguardia. Meloni e Salvini sono alleati e rivali, si contendono il voto di destra e personalmente non si sopportano. Il veterano Berlusconi, scrive il quotidiano spagnolo, La guarderà sempre con condiscendenza, come quella ragazza di 31 anni che nominò ministra della gioventù. Ora è il partner minore di un'alleanza che una volta ha dominato. E non le hanno reso le cose facili in questa campagna elettorale, mentre Meloni cercava di convincere l'Europa che non sarà lei la porta d'ingresso di Mosca in Italia. Salvini, ammiratore di lunga data di Putin, chiedeva il ritiro delle sanzioni alla Russia. Berlusconi, che era solito presentare il presidente russo come il suo fratellino, è sfuggito a una giustificazione per l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, che secondo lui è stato spinto dai suoi ministri a sostituire il governo Zelensky con persone per bene. C'è da aspettarsi, scrive il quotidiano spagnolo, quindi che ci saranno delle discrepanze tra di loro, anche se alla fine sono sempre dimostrate persone molto pratiche. E così il giornale L'Avanguardia della destra spagnola critica in qualche modo, diciamo, destra moderata, questo governo. Ma passiamo oltre l'oceano, perché il Wall Street Journal scrive il momento della verità per la destra italiana. E scrive: gli italiani sono andati alle urne per eleggere un nuovo governo e la grande vincitrice sarà una coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni. Ci si potrebbe chiedere cosa ci sia di diverso rispetto agli ultimi anni. Meloni è stata troppo timida nella sua riluttanza a prendere distanze completamente dall'eredità fascista del suo partito, ma non è nemmeno chiaro quanto potrebbe cambiare la politica italiana sotto il suo controllo. Per quanto riguarda l'economia, se c'è da aspettarsi un programma populista di destra convenzionale per l'Italia, che si concentrerà su tagli e tasse mirati, aiuti al welfare, piuttosto che su riforme da Big Bang, come quella che la nuova leader conservatrice sta tentando nel Regno Unito. I potenti europei si preoccupano che si gettino le basi per un nuovo conflitto tra Roma e l'Unione Europea sulle regole di bilancio, una preoccupazione lecita, visto il debito pubblico italiano è vicino al 150% del PIL e nessun piano per stimolare la crescita economica è in atto. Ma l'Unione Europea ha anche rinunciato alla leva che avrebbe potuto usare, proteggendo Roma dai giudizi del mercato. Gli acquisti su larga scala di obbligazioni italiane da parte della BCE hanno limitato lo spread tra obbligazioni tedesche e italiane. Per quanto riguarda la politica estera, Meloni e i suoi alleati conservatori non sono più nemmeno filoucrai. Di qualsiasi altro politico italiano riguarda l'invasione dell'Ucraina e lei sembra sentirsi vincolata da un consenso tra gli elettori a sostenere le sanzioni contro Mosca. Meloni ha seguito l'esempio di altri conservatori italiani, promettendo un giro di vite sull'immigrazione illegale, forse includendo un blocco navale della Libia. Il suo piano suona inverosimile, però, ma l'Italia è in prima linea in un'ondata migratoria. Se qualcuno a Bruxelles avesse idee migliori per tenere sotto controllo la situazione, gli italiani probabilmente sarebbero tutto orecchie. Insomma, sembra esserci molta continuità. La differenza fondamentale è che ai conservatori è finalmente permesso di guidare il governo. Nel 2018 una coalizione di destra guidata da Matteo Salvini era emersa vincitrice, ma Salvini fu costretto a una scomoda coalizione con i 5 Stelle. Gli elettori italiani non hanno mai avuto la possibilità di mettere alla prova il coraggio dei politici di destra. Ora potrebbero finalmente avere il governo conservatore che sembravano volere 4 anni fa e scoprire se funziona. Il Financial Times, il quotidiano invece economico della City londinese, scrive: la vittoria della destra fa presagire dei rischi, ma nessun sbandamento nell'estremismo. E il quotidiano londinese scrive: la prima elezione italiana in cui un partito con radici neofasciste, Fratelli d'Italia, è emerso come la forza politica più forte sia a destra sia nel paese del suo insieme. Eppure Giorgia Meloni ha ottenuto il suo trionfo con un programma nazionalista e conservatore che deve molte più alle formule che portano il successo di Silvio Berlusconi che a quella del Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista da cui discende Fratelli d'Italia. La fama internazionale di Mario Draghi ha amplificato la voce dell'Italia ai tavoli di NATO e UE. Il nuovo governo lotterà per ottenere lo stesso rispetto. Meloni è posizionata come una solida sostenitrice della posizione dell'Occidente contro l'aggressione russa in Ucraina. Il suo programma elettorale ha anche omesso proposte controverse una volta abbracciate dal partito, come l'affermazione del primato del diritto nazionale su quello dell'Unione. La questione più grande è se il nuovo governo avrà la capacità e la determinazione per continuare le riforme economiche e amministrative avviate da Draghi. Queste sono una condizione preliminare per il rilascio dei fondi europei. L'incentivo a mantenere lo sforzo di riforma è chiaro, ma non meno ovvia la possibilità che i partiti di destra, che spesso non la pensano allo stesso modo sulle questioni economiche, sprofondino in liti interne che impediranno le riforme necessarie. E questo era appunto il Financial Times, e il Guardian è dello stesso avviso: la rivalità interna potrebbe minacciare la stabilità di una coalizione guidata da Giorgia Meloni. Le Monde in Francia: Giorgia Meloni e il suo partito post-fascista Fratelli d'Italia ottengono un successo clamoroso. E questi, insomma, sono anche un po' i titoli e il clima dei giornali europei e statunitensi. Abbiamo voluto cercare di dare un quadro globale rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni e in queste ore all'interno del nostro paese. Quarto Potere torna domani mattina nel suo formato canonico, insomma, daremo solo uno sguardo a quello che succede in Italia e non a quello che dicono dell'Italia nel mondo, e non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e grazie sempre per la vostra attenzione e disponibilità.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.